Gabbia di Alessia Maria Barbanti. Nota: la A finale di gabbia è scritta con il simbolo della chiocciola dell'indirizzo email. Fine nota. Gemma sorrise a quel laccio di sole che filtrava dalla finestrella in alto. Sembrava che quel caldo tiranno volesse portarla giù dal letto di peso. Così aprì gli occhi, già immaginandosi quanti commenti e soprattutto quanti complimenti avrebbe ricevuto quella mattina non appena avrebbe riaperto il suo profilo Facebook. Aveva postato una foto proprio la sera prima, nella speranza di attirare l'attenzione di Luca, che sembrava ignorare altamente ogni suo tentativo di approccio. Sedette sulla sedia di legno. Davanti a lei il panorama che tanto aveva amato da bambina, quelle rocce spruzzate d'erba e sulle quali crescevano quei fiori in bilico, di una bellezza statica e disarmante. Non diede che una veloce occhiata e distolse lo sguardo agitato. Non c'era tempo per quelle sciocchezze, voleva assolutamente sapere che cosa era successo nella sua casa virtuale mentre lei dormiva. La chiamava casa, Gemma, quel piccolo e amaro rifugio dalle ostilità della vita. Chiamava casa quel mondo meraviglioso dove poteva essere, fare e dire tutto ciò che voleva, pur essendo sempre al sicuro, dietro a quello schermo, infrangibile e così familiare. Finalmente la schermata iniziale si presentò con i suoi colori elettronici e Gemma aprì velocemente Facebook. La rotellina girava, veloce e al tempo stesso con una lentezza esasperante. Gemma vedeva dentro la sua pancia muoversi quella rotellina, ingarbugliarle l'interiora e mozzarle il fiato. Era sempre così quando apriva il social network alla mattina. Si rendeva conto di esserne dipendente, ma non voleva ammetterlo a se stessa, né tantomeno ai suoi genitori. Finalmente quel blu rassicurante placò un po' i suoi nervi, ma la sua agitazione accrebbe non appena vide il numeretto rosso lampeggiare sopra all'icona delle notifiche. La sua foto si aprì, grande, lei riguardò il suo sorriso accattivante e il suo sguardo e la sua posa sensuali, ai quali aveva lavorato tutto il pomeriggio, sperando poi di riuscire ad attrarre l'attenzione di Luca. Il suo cuore ebbe un balzo non appena vide comparire il suo nome tra coloro che avevano commentato la sua foto. Chiuse gli occhi, era un momento meraviglioso e andava festeggiato. Il suo momento di gloria era arrivato e il suo cuore poteva scoppiare di gioia. Si calmò e lesse il commento, non poteva credere ai propri occhi. Lo rilesse per essere sicura di aver capito esattamente ciò che voleva dire. Il cuore smise di batterle per un attimo, anche lui, incredulo quanto lei. Rilesse il commento ancora e ancora. Incredibile. Una lacrima precipitò sulla tastiera e il suo cuore si sciolse in un pianto disilluso. «Vergogna, certe foto puoi risparmiartele», diceva la voce calda di Luca. «Se questo è un biglietto da visita, vengo a trovarti sulla statale stasera», cracchiava quella petulante della sua amica. Sì, proprio lei. Era questo che pensavano? Era questo che vedevano nelle sue foto? Ebbene sì, chissà da quanto tempo. E nessuno le aveva mai detto niente. Forse le avevano riso alle spalle. Il suo mondo crollò tanto velocemente quanto era stato in grado di costruirsi. Sedeva disillusa e disperata sul suo masso. La montagna intorno a sé la infastidiva, con i suoi canti e i suoi uccelli, il suo profumo di mamma, il suo latte nelle nuvole. Tutto era così felice, mentre lei aveva perso tutto, lei misera e meschina, senza più una reputazione. Gli alberi frusciarono, il vento spostò le nubi d'un tratto, e la bufera che lei aveva dentro ben presto si abbatté anche al di fuori del suo petto, lasciandole solo una cidula desolazione. Qualche lacrima del cielo coprì la sua schiena di brividi ed un improvviso tossire del cielo la spaventò e la rassicurò allo stesso tempo, perché capì che la montagna le era vicina. si inoltrò nello stesso sentiero che da piccola prendeva e che portava nella pancia di quel bosco umidiccio e ombroso. I tuoni si alternavano ai lampi, li seguivano come una corte al servizio di quei nobili e fulminei assassini dei cieli. Era sola, indubbiamente ed inesorabilmente sola. Ad un tratto una voce la confuse, un canto di donna, una nenia che si ripeteva e che non aveva un senso apparente. Era una cantilena che si mescolava con il rumore dei tuoni, sembrava tutt'uno con quel delirio del cielo furibondo. Inaspettatamente uno strano uomo si fece avanti poco dopo, coprendosi invano il capo con le mani. Nascondendosi, un po' irritata da quell'incontro indesiderato, Gemma si chiese da dove potesse venire quel canto meraviglioso, e l'uomo parve aver udito i suoi pensieri. «Miriam, muoviti, non è ora di cantare, sbrigati o finiremo fulminati presto». L'uomo, che vestiva di stracci fradici, stava davanti ad una donna, o meglio, un'adolescente misteriosa, dalla pelle scura, dalla schiena curva di lavoro e con uno sguardo enigmatico. La ragazza vestiva leggerissima e avanzava cantando nonostante si ghiacciasse all'aperto con un tempo del genere. Ma cantava e gioiva mentre cantava nella sua lingua incomprensibile. Aveva un sorriso strano, quasi un sorriso di sollievo, forse l'unico che si poteva permettere. Gemma la scrutò incuriosita. Di certo non ha un profilo Facebook, pensò. Di certo non avrà degli amici e non avrà una reputazione, pensava ancora. Eppure si rese conto, da quel misero sorriso, che quella ragazza, povera e affaticata, portava una grossa borsa dall'aspetto pesante, era felice perché cantava e forse lo era anche più di lei in quel momento. Gemma si immaginò cosa potesse contenere quella borsa, si immaginò la fatica che faceva quella ragazza non solo in quel momento ma in tutta la sua vita in generale, si immaginò il suo dolore e le sue pene e tutto perse importanza da un momento all'altro. Lasciò che i due strani e poveri personaggi la sorpassassero e uscì dal suo nascondiglio. Corse, i piedi scivolavano e si ritrovò ginocchioni. Il fango in faccia la schiaffeggiò come una mamma arrabbiata, ma si rialzò, ignorando l'impulso di rimanere così lurida a terra. Risalì il sentiero, la salita sembrava diventare sempre più ripida, più lucida, tanto più che la pioggia la bagnava fino a farla diventare uno specchio. La cima del pendio che terminava con il sentiero le permettevano di vedere la valle e le casupole. Urlò con tutto il fiato che le era stato mozzato e si liberò dalla sua prigionia. La montagna ruggiva con lei, con i tuoni che lambivano il cielo grigio e viola elettrico. Urlava il suo disagio, la sua tristezza. Urlava per spezzare quelle catene che tutto il giorno la tenevano incollata allo schermo di quel suo maledetto secondino dallo sguardo di migliaia di persone, pronte a giudicarla e a nascondersi subito dopo dietro alle sbarre di quella cella fredda e gravida di odio. Finì la voce, le parole e le forze. Si sentì una stupida, stupida per essersi aggrappata ad un mondo di apparenza, ad essersi confortata e rassicurata con parole false ed ipocrite. Uno specchio nel quale ognuno poteva mettere l'immagine più bella di sé, coronarla dalle frasi più belle e più false allo stesso tempo. Tutto taceva, l'unico rumore persistente era il pianto della montagna. La pioggia, quella montagna che probabilmente aveva partorito quei due strani individui, quella montagna che in quel momento diventò la sua mamma. Una mamma docile e premurosa che la tolse dal fango dei suoi vizi, dal fango di quei social network che avevano creato la sua casa, che in realtà si era rivelata una prigione di doppi volti. Si lasciò cullare da quella docile donna e per la prima volta nella sua vita non si sentì sola e non sentì il bisogno di un complimento per le sue gambe, di un complimento per il suo sorriso, per i suoi occhi. Si piacque, quel viso storto e deforme nella pozzanghera le sorrise e le piacque di più di tutte le sue foto. Era quello forse l'importante, quello che aveva cercato per mesi e anni. La gioia, forse la convinzione. No, quella era la libertà dai pregiudizi, dall'odio, dall'ignoranza, dalla sua gabbia. Così libera da sentirsi un gabbiano, carezzò l'erba bagnata, i capelli della sua dolce mamma e si incamminò verso casa, per la prima volta libera. «Dove sei stata? Sei fradicia, stai tremando, ma cosa stai facendo?» Sua madre era tornata dal lavoro, che si portava dietro anche d'estate, e l'aveva trovata bagnata e tremante davanti alla finestra aperta, mentre sullo schermo del computer si allargava un nero inconsueto. Il computer di Gemma non era mai spento. «Mamma, io sono felice e libera». Sua madre non capì. Gemma lo vide chiaramente nel suo sguardo. Si ritirò in camera portandosi dietro un libro ed una coperta. Lasciò il computer sul tavolo e sul suo volto si dipinse un sorriso, lo stesso che Miriam, la povera ragazza del bosco, aveva mentre cantava. «Cosa è successo? Non capisco». L'unica risposta che le giunse fu il tonfo della porta. La madre aprì il computer, doveva essere successo qualcosa sul web. Aprì il profilo di Facebook di sua figlia e guardò senza capire. Lesse e rilesse il suo ultimo post. «Non mi interessa, non mi interessano i vostri commenti né i vostri sguardi velenosi. Io sono libera, sono fuori dalla gabbia». Fine racconto 6.